Cari fratelli e sorelle, vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato Parliamo di Armageddon. È lo studio numero 7, intitolato Le nazioni abbagliate, seconda parte. Vogliamo leggere il testo di riferimento, Atti capitolo 20, dal versetto 28 al versetto 31. Leggo nella versione interconfessionale. Badate a voi stessi e abbiate cura di tutti i fedeli. Lo Spirito Santo ve li ha affidati e vi ha fatto essere loro pastori. Dio si è acquistata la Chiesa con la morte del Figlio suo, e ora tocca a voi guidarla come pastori. Io so che quando sarò partito, altri verranno fra voi e si comporteranno come lupi rapaci e si faranno del male al gregge. Perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a insegnare dottrine perverse e cercheranno di tirarsi dietro altri credenti. Perciò state bene attenti e ricordate che per 3 anni, notte e giorno, non ho mai smesso di esortare ciascuno di voi anche con lacrime. Sono le parole profetiche pronunciate dall'Apostolo Paolo e dirette agli anziani di Efeso, riuniti a Mileto, prima che egli si imbarcasse per la Palestina. Parole profetiche che descrivevano in anticipo la grande apostasia che avrebbe rovinato la Chiesa, distruggendo i principi della parola di Dio. L'Apostolo qui dice: voi siete pastori della Chiesa, fate attenzione, perché dopo la mia partenza entreranno tra voi dei lupi rapaci che non risparmieranno il gregge e insegneranno dottrine perverse per trarsi dietro i discepoli. Parole tremende che puntualmente si sono avverate. Noi questa mattina studieremo una di queste dottrine perverse, che è il dogma dell'immortalità naturale dell'anima. Vogliamo leggere una piccola sintesi di quello che diremo questa mattina per capire meglio il miracolismo pomposamente esibito dalla triade satanica formata da spiritismo, Roma papale e protestantesimo apostata. È indispensabile studiare la natura dell'uomo e lo stato dei morti come vengono descritti dalla Bibbia. Scienza e filosofia hanno poco da dire sul problema dell'uomo e sul suo destino, d'altronde non è il loro campo. La grande apostasia, insieme ad altri errori, ha introdotto nella cristianità l'eresia dell'immortalità naturale dell'anima, proveniente direttamente dalla filosofia greca, per cui le chiese cristiane, salvo una piccola minoranza, tra cui noi avventisti del settimo giorno, accettano da secoli una credenza pagana, credendola invece una verità biblica. È invece una menzogna di Satana. In tal modo centinaia di milioni di cristiani vengono ingannati. Occorre denunciare vigorosamente questo grossolano errore teologico che ne trascina purtroppo molti altri, primo fra tutti quello delle pene eterne dell'inferno. Bisogna stare esclusivamente all'insegnamento della Bibbia, senza perdersi in vani e pericolosi ragionamenti. Infatti sta scritto: guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo, e non secondo Cristo. Sono le parole dell'apostolo Paolo ai credenti di Colosse, Colossesi capitolo 2 versetto 8. Ripeto: guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo, e non secondo Cristo. Adesso parliamo dell'immortalità naturale secondo Platone e secondo la tradizione, in opposizione all'immortalità condizionata secondo la Bibbia, perché purtroppo il cristianesimo è inquinato di paganesimo anche su questo punto. Vediamo prima di tutto la tesi tradizionalista. La tesi tradizionalista, sostenuta dalla maggior parte delle chiese cristiane, è complicata ed è antibiblica. L'uomo, essa afferma, è composto di due elementi: il corpo, elemento transitorio, che è destinato a ricevere l'anima. L'anima, sostanza semplice, indivisibile, immateriale, fuori del tempo e dello spazio, dunque spirituale, dunque immortale, dunque eterna. Questa è la classica definizione dell'anima secondo la tradizione. Praticamente tutti i dizionari vi diranno che l'anima è la parte spirituale dell'uomo, cioè è un'entità a sé o principio autonomo, indipendente dall'uomo. In parole povere, il corpo è come una gabbia che contiene l'uccellino. Con la morte la gabbia si sfascia e l'uccellino spicca il volo. Con la morte il corpo si decompone e l'anima è libera. Cioè l'anima sarebbe un qualcosa di indipendente dal corpo e svincolato da esso. Quando ero ragazzino, nella Chiesa Cattolica studiavo il catechismo, questo non mi andava in testa. E io dicevo: ma l'anima dov'è? Dove sarà? Avevo 8 anni. Questo non è l'insegnamento della Bibbia, che afferma: l'uomo non ha un'anima, l'uomo è un'anima. Ecco il principio biblico in opposizione a tutta la filosofia greca e alla teologia tradizionalistica cattolica e disgraziatamente anche in molta parte protestante. In certe regioni italiane, fino a non molto tempo fa, c'era una curiosa credenza popolare: quando qualcuno moriva si apriva la finestra della camera per permettere all'anima di volare via. Alla filosofia e alla tradizione si univa la superstizione. La teoria tradizionalista pretende che alla morte l'anima si separi dal corpo e vada o direttamente in paradiso, dove gode la perfetta beatitudine, o al purgatorio, anticamera del paradiso, dove per un periodo più o meno lungo espia i suoi peccati, o all'inferno, dove è condannata a soffrire eternamente. La soluzione tradizionalista è molto antica e affonda le sue radici nella filosofia greca, quella di Platone e di Aristotele in modo particolare. Non può rifarsi assolutamente all'insegnamento delle Sacre Scritture. Dalla filosofia questa concezione passò poi nel giudaesimo alessandrino e nel cristianesimo medioevale. I campioni della teoria dell'immortalità naturale dell'anima, ce l'hanno loro sulla coscienza, furono i seguenti padri della Chiesa: Tertulliano, Origene e Agostino. In seguito, attraverso la filosofia scolastica medioevale, tale credenza si radicò sempre più nella cristianità. E adesso sentite cosa ha avuto il coraggio di dire Tommaso di Aquino. Non ha avuto paura di affermare l'anima è immortale, come dice il grande Platone. E sì, perché nella Bibbia non lo dice nessuno, quindi ha citato un testo extra biblico. E a me cosa importa cosa dice il signor Platone? Meno di niente. E Oscar Kuhlmann, un teologo protestante di grosso spessore, gli ha risposto giustamente: la dottrina del grande Socrate e del grande Platone è incompatibile con l'insegnamento del Nuovo Testamento. Lo dice nel suo libro Immortalità dell'anima o Resurrezione dei morti, alla pagina 83. Il torto di buona parte del protestantesimo e di avere assimilato questa dottrina contraria all'insegnamento della Bibbia. E solo nel 1513, nel quinto concilio del Laterano, la teoria dell'immortalità naturale dell'anima fu adottato come dogma ecclesiastico, nel 1513, alla vigilia della Riforma protestante. Il trionfo dell'idea dell'immortalità naturale dell'anima è, in definitiva, una vittoria dell'orgoglio umano, di una ragione superba, ebbra delle sue facoltà. E significa accettare in pieno la menzogna di Satana, detta Eva: voi non morirete affatto. Genesi 3:4. Adesso vediamo la soluzione biblica e condizionalista. La soluzione condizionalista, in pieno accordo con l'insegnamento biblico e con le deduzioni della ragione, afferma quanto segue: l'anima non è immortale per natura, ma lo diviene facendo suoi i meriti che Cristo Gesù ha acquistato sulla croce. Non c'è purgatorio né inferno, nel senso di una sofferenza senza fine. Afferma che la morte è un sonno che precede sia la prima resurrezione, che fa entrare il giusto nella felicità eterna, sia la seconda resurrezione, che abbandona il malvagio all'esecuzione della sentenza di condanna, di distruzione totale pronunciata contro di lui. Il giudizio avverrà dopo il ritorno di Cristo. Il premio, la vita eterna. Il castigo, la morte eterna. Di giudizio ce n'è uno. La Chiesa Cattolica insegna c'è il giudizio particolare e il giudizio universale. No! Non è vero! I morti dormono, saranno giudicati dopo al ritorno di Cristo. E il castigo consiste non nel supplizio eterno, ma nella morte eterna, cioè la non vita. In attesa del giudizio non c'è, non ci può essere nessuna relazione tra i morti e i vivi. La soluzione condizionalista è del tutto conforme all'insegnamento biblico, soddisfa il cuore, la ragione e offre al cristiano consolazioni vere e durevoli. Questo è quello che insegna la Bibbia. E adesso vediamo nei particolari la soluzione biblica o condizionalista, vediamola per esteso. Prima di tutto sintetizziamo quanto segue. L'uomo non nasce immortale, Dio solo possiede l'immortalità, dice la Bibbia attraverso l'Apostolo Paolo. Il Re dei Re è il Signore dei Signori, il quale solo possiede l'immortalità, 1 Timoteo 6:16. Solo lui, il Signore, possiede l'immortalità. L'uomo è stato creato candidato all'immortalità. Per la sua disobbedienza l'uomo ha perduto la sua candidatura, è ormai mortale e il peccato lo tiene in questa condizione. Cristo, donando la sua vita per gli uomini, offre loro la possibilità di ottenere l'immortalità per mezzo della fede. L'immortalità quindi è condizionata. È condizionata a che cosa? Condizionata alla fede che l'uomo manifesta o non manifesta. Gesù dice: perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Il versetto più bello di tutta la Bibbia, Giovanni 3:16. Richiamo la vostra attenzione su questo testo, Romani 2:7. Il testo dice: vita eterna a quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano gloria, onore e immortalità. Se uno è alla ricerca dell'immortalità, vuol dire che non ce l'ha. La cercano attraverso che cosa? Attraverso la grazia di Dio, ma attraverso la loro obbedienza, attraverso la loro coerenza. Se non ci sono questi dati, non ci può essere vita eterna. Andiamo alle origini. Genesi 2:7. E l'Eterno formò l'uomo dalla polvere della terra. Gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Un essere pensante, parlante, credente. L'incontro tra la materia cosmica, la polvere della terra, e l'alito vitale divino danno per risultato l'uomo vivo. Quindi l'anima nella Bibbia è l'uomo vivo, vivente, che fa il bene o che fa il male, ma vivente. Ripetiamolo. Giova ripetere queste cose. L'uomo non ha un'anima, è un'anima. 1 Tessalonicesi 5:23. L'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo. L'uomo, se mi permettete, è tripartito. C'è lo spirito, c'è l'anima e c'è il corpo. Non c'è il corpo e c'è l'anima, come insegna la teologia cattolica viziata di paganesimo filosofico greco. No, spirito, anima e corpo. Nella descrizione che fa della formazione dell'uomo, Mosè, autore della Genesi, menziona tre elementi in Genesi 2:7. Primo elemento, la materia cosmica o polvere della terra, con la quale Dio formò l'organismo umano. Ecco qua, di cosa siamo fatti? Di polvere. E dice la Genesi, in polvere ritornerai. Anche se sei presidente della Repubblica, vai in polvere, ricco, povero, tutti uguali. Polvere siamo e polvere torniamo. Secondo, l'alito vitale o spirito che il creatore comunicò a questo organismo fatto di polvere. L'anima vivente è il risultato della precedente operazione. Terra più alito divino uguale anima vivente. Vogliamo ripetere? L'uomo non ha un'anima, è un'anima. Alfredo Felice Vauché dice di Genesi 2:7: questo passo ci illumina sulla natura dell'uomo più di volumi di antropologia. E ha ragione. E adesso una cosa importantissima che devo sottolineare. Questi tre elementi costitutivi, corpo, anima e spirito, sono distinti l'uno dall'altro, ma nessuno di essi esiste indipendentemente dagli altri due. Non c'è anima senza spirito e corpo uniti, dunque non c'è vita cosciente senza la presenza simultanea di ognuno dei tre elementi costituenti la personalità umana. Mi sembra sia chiaro o no? Ma è il fatto che non tutti vogliono la chiarezza, preferiscono la nebulosità. L'anima e lo spirito, che spesso ci vengono rappresentati come una sola entità, sono due elementi ben distinti. Lo afferma Ebrei 4:12, che precisa: infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a doppio taglio e penetra fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla, essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Sono due elementi distinti. Proseguiamo. Il corpo, che in ebraico si chiama basar e in greco soma, è la materia formata da ossigeno, idrogeno, azoto, acido carbonico, fosforo, ferro, sostanze grasse, sali, eccetera. È un capolavoro definito dall'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 3:16-17, il Tempio di Dio. Lo spirito, ruah in ebraico e pneuma in greco, parola che si trova 827 volte nella Bibbia, è l'alito vitale comunicato da Dio e che torna a lui dopo la morte. Infatti leggiamo Ecclesiaste capitolo 12 versetto 9 e Salmo 146:4: la polvere ritorna alla terra come era prima e lo spirito ritorna a Dio che l'ha dato. Il suo fiato, il fiato dell'uomo, se ne va ed egli torna alla sua terra. In quel giorno periscono i suoi disegni. Lo spirito è la scintilla di vita impersonale, la parte superiore dell'uomo, la sede dell'intelligenza e della coscienza morale. Mai, ripeto, mai questa parola, quando designa un principio proprio dell'uomo, lascia intuire un'entità immortale. Mai! E adesso veniamo all'anima. Nefesh in ebraico e psichi in greco. parola menzionata 873 volte nella Bibbia. Indica la vita transitoria, la vita localizzata nel sangue, come in Levitico 17:11 e Deuteronomio 12:23, la manifestazione fisiologica della vita, indica talora la parte che sente, ama o odia e così via. Cioè è la sede delle passioni, delle emozioni, degli istinti naturali. Il termine originale è reso anche con la parola vita. Si dirà nella Genesi e in altri testi: non consumate la carne con il sangue, perché lì è la vita dell'animale. Un esempio pratico, banale se volete. Il corpo è come un pianoforte. Da solo è perfettamente inutile. Lo spirito è come un pianista, da solo inutile. Metteteli uno di fronte all'altro e avrete una bella musica. L'Antico e il Nuovo Testamento insistono sul sonno dei morti e sulla resurrezione. Rileggiamo alcuni testi già citati negli studi precedenti. Il testo classico, Ecclesiaste 9, 5, 6 e 10. I viventi sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla, e non vi è più per essi alcun salario, poiché la loro memoria è dimenticata e il loro amore, come il loro odio e la loro invidia, sono da lungo tempo periti, ed essi non hanno più né avranno mai alcuna parte in tutto quello che si fa sotto il sole. Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze, poiché nel soggiorno dei morti, dove tu vai, non vi è più né lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza. Salmo 6:5. Poiché nella morte non vi è memoria di te, chi ti celebrerà nel sepolcro? Salmo 115:17-18. Non sono i morti che lodano il Signore, né alcuni di quelli che scendono nella tomba, ma noi benediremo il Signore, ora e sempre. Alleluia. Primo Tessalonicesi 4:13-16. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati, poiché il Signore stesso, con un ordine, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo. Apocalisse 14:13. E udì una gran voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi si riposano dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono. Alfredo Felice Mosché, grande commentatore delle profezie, era anche un poeta oltre che uno scrittore. E sentite cosa dice per spiegare le vicissitudini della dottrina dell'immortalità. Come il paganesimo è entrato di peso nella teologia cattolica e in parte nella teologia protestante. Le acque limpide del Rodano e quelle limacciose dell'Arv si incontrano a Ginevra, lottano per mantenere la loro indipendenza e la loro omogeneità, e fino a un certo punto, dopo essersi unite, si possono notare le due correnti distinte, di colore diverso, come separate da una linea ideale. Poi si mescolano, rapidamente le due correnti si confondono e danno vita a un nuovo fiume dall'acqua torbida. È il Rodano, modificato dal suo affluente. Niente può illustrare meglio di questo esempio le vicissitudini della dottrina dell'immortalità. Attraverso gli scritti dell'Antico e del Nuovo Testamento, l'acqua chiara della verità rivelata scorre come un fiume maestoso. È Dio, solo immortale, che offre all'uomo e comunica al credente la sua vita divina in peritura. Accanto scorre il fiume limaccioso della filosofia pagana. E l'anima umana di essenza divina, eterna, preesistente al corpo e che gli sopravvive. Dopo la morte degli apostoli, i due fiumi si uniscono per formarne uno solo dall'acqua torbida. A poco le speculazioni della filosofia umana si mescolano agli insegnamenti divini. La funzione della teologia evangelica consiste nel separare i due elementi eterogenei, a dissociarli, a eliminare l'elemento pagano che si è installato come un intruso in seno alla teologia tradizionale e a ridare valore all'elemento biblico, solo vero, solo conforme alla natura di Dio e dell'uomo sua creatura. E adesso per concludere una riflessione. Fratelli e sorelle, vedendo la situazione tragica delle nazioni e quella pietosa di una cristianità apostata, inquinata dal paganesimo e manipolata dalle forze occulte, non si può fare a meno di ricordare le parole di Gesù contenute in Matteo 9,36. Vedendo le turbe, ne ebbe compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Anche oggi le folle sono stanche e sfinite come pecore senza pastore per mancanza di vera conoscenza spirituale e di punti precisi di riferimento. I pretesi pastori o guide spirituali, dragone, bestia e falso profeta, in uno stolto delirio di onnipotenza nascondono la verità alle folle e le mandano in perdizione. Invece di essere mossi a pietà come Gesù, disprezzano la folla come gli antichi sacerdoti e farisei che dicevano: ma questo popolino che non conosce la legge è maledetto. Termino ricordando il testo di riferimento che leggo sempre nella versione interconfessionale. L'apostolo Paolo dice: io so che quando sarò partito altri verranno fra voi e si comporteranno come lupi rapaci e si faranno del male al gregge, perfino in mezzo a voi. Sta rivolgendosi agli anziani di Efeso riuniti davanti a lui a Mileto. Fra voi, quindi fra voi, corpo pastorale, sacerdotale se volete, sorgeranno alcuni a insegnare dottrine perverse, perciò state bene attenti. Fratelli e sorelle, una di queste dottrine perverse cui accennava l'apostolo Paolo è quella dell'immortalità naturale dell'anima. Perverse, un'eresia che abbaglia individui e nazioni. Le chiese cristiane, invece di tornare all'antropologia biblica, semplice, seria, vera, preferiscono seguire l'inganno di Satana e tenere schiave centinaia di milioni di anime, mandandoli in perdizione. Gesù dice: voi non credete perché non siete delle mie pecore. perché le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono e io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Fratelli e sorelle, il Signore ci aiuti ad ascoltare la voce di Gesù, il buon pastore, e a respingere decisamente la voce dei falsi pastori mercenari agli ordini di Satana. Questa è la mia preghiera. Amen.